It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Segni.
Il problema è che queste non sono qualifiche, questa è una giungla, non si può fare delle qualifiche con 200 persone in pista, gente che esce, bandiere gialle, macchine che sono appese per aria, questa non è concentrazione, questa è una giungla.
Sembra di sentire i professori quando i miei genitori andavano ai colloqui. È intelligente, bravo, ma potrebbe far di più perché è svogliato. Ecco, quello che ero io a scuola è Kimi.
No, adesso parliamo seriamente. Ogni volta mi fai degli scherzi, ogni volta riesci a mettermi in difficoltà. Per quanto riguarda la scelta delle gomme, è vero, sono tutte e tre durissime, tutte e quattro durissime le gomme tue.
Sì, sì, è sempre cosa dura.
E allora buonasera, benvenuti alla puntata numero 84 di Full Gas, puntata numero 84, buonasera e benvenuti, io sono Fabrizio Monaco e come al solito qui accanto a me c'è
Paolo Segni, ciao a tutti.
Ben trovati. Bene, allora siamo nella settimana che vedrà protagonista il Gran Premio di Francia di Formula 1, Gran Premio di Francia che arriva accompagnato come al solito da un sacco di polemiche, ma ormai siamo abituati per quello riguarda la Formula 1.
Sicuramente.
Ma storicamente non è una questione di questa settimana o di quest'anno, ricordiamoci quello che è successo l'anno scorso all'ultima, sì, l'ultima, sì, gara. Però insomma adesso le polemiche la fanno un po' da padrona con una serie di argomenti che tra poco vedremo e descriveremo nel dettaglio. Prima di cominciare però io vi ricordo che questo podcast è distribuito su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, tutte le piattaforme, evito di dirvi, tanto sono sempre le stesse. E ringrazio assolutamente anche gli ascoltatori di Teleweb Radio, di Radio 40 Web, che come ogni settimana ci seguono. E saluto anche tutti i membri del nostro gruppo Telegram. Ricordiamo che abbiamo un gruppo Telegram dove possiamo interagire, chiacchierare, siamo sempre alla ricerca di nuovi amici, nuove persone appassionate di motorsport e anche magari un po' maniache come noi,
nel senso buono
del termine, sempre nel senso buono. E per unirvi al nostro gruppo Telegram è sufficiente andare su Telegram e cercare Full Gas Racing, tutto attaccato mi raccomando, e vedrete che troverete subito il nostro canale al quale poi ci è associato un gruppo di discussione e parliamo ogni settimana di argomenti legati non solo alla Formula 1 ma anche a tutto il motorsport in generale. E tra l'altro nel gruppo trovate anche il link a un calendario condiviso di gare, quindi se siete curiosi di sapere quali gare arriveranno nei prossimi weekend, quello è il posto che fa per voi. Bene, allora, tra l'altro oggi abbiamo un ospite molto 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 importante perché è un pilota, voi sapete benissimo che a noi piace intervistare i piloti anche perché ci piace avere l'opinione di chi la pista la frequenta, no?
I veri tecnici.
Esatto, chi la pista la calca con la propria auto da corsa. E il pilota in questione oggi è un pilota giovanissimo che però ha già tantissima esperienza e anche tante vittorie accumulate, che fino all'anno scorso ha corso nel Porsche Carrera Cup Italia, quest'anno si dedica al Lamborghini Super Trofeo. Sto parlando di Marzio Moretti, Marzio che abbiamo raggiunto via internet in teleconferenza, in videoconferenza, e ci ha raccontato un po' di aspetti non solo legati al mondo GT, dove lui è proprio, diciamo così, un protagonista in prima persona
in pieno,
ma anche sulla Formula 1, quindi essendo un pilota e anche lui ovviamente si interessa di tematiche legate alla Formula 1,
alle quattro ruote.
Esatto. E questa settimana siamo orfani di Carolina Tedeschi. Carolina impegnata in mille faccende affaccendata, quindi l'abbiamo lasciata libera anche perché, come dire, i suoi impegni crescono di settimana in settimana, e continua la sua crescita professionale e rimane con noi nel team, ma questa settimana ha bisogno di un attimo di pausa e ovviamente
ed è anche giusto.
Chi siamo noi per reclamare? No, ovviamente nessuno. Molto bene, quindi in finale di puntata Paolo invece.
Questa settimana per lo storico, in occasione proprio del Gran Premio di Francia, avremo il Gran Premio di Francia del 2002.
Sì, che noi ricordiamo, ricordiamo con molto piacere.
Sì, che è uno dei clou della storia della Ferrari, perché comunque è stato il Gran Premio in cui Michael Schumacher conquistò il suo quinto titolo mondiale, sì, eguagliando per primo dopo 45 anni con Manuel Fangio.
Ecco, mi fai tornare alla mente periodi molto molto gradevoli, sì, dal punto di vista, sì, ferraristico, no? Perché poi non lo nascondiamo, qua siamo tutti ferraristi.
Beh, insomma,
non lo possiamo nascondere. Periodi che ai quali la Ferrari ci ha un po' disabituato.
Sì, purtroppo.
Purtroppo, periodi che tra l'altro questi in cui siamo stati disabituati dalle vittorie purtroppo ricorrono abbastanza spesso nella storia della Ferrari.
Ci sono stati anche periodi molto lunghi, tra l'altro, periodi di 20 anni.
Ricordiamo da Jody Scheckter a Schumacher.
Esatto.
Insomma, quello è stato un periodo abbastanza, esatto, buio. L'unico che provò a interromperlo fu Alboreto, poi Alboreto che rischiò di vincere il mondiale, poi sappiamo benissimo come è andato a finire.
Sì.
Prost anche ci aveva illuso.
Purtroppo è solo illusione.
Sì,
Mansell
però,
anche si era avvicinato abbastanza alla cosa.
Sì, esattamente. Poi invece, come dire, siamo ricrollati nel buio, adesso siamo tutti qui speranzosi, vedendo le prestazioni sia di Leclerc che di Sainz, sperando sempre nell'affidabilità del motore Ferrari, sperando che non succeda quello che abbiamo visto in Austria, dove c'è stato proprio il botto lì.
Sì, sono volati i pezzi veramente
con Sainz che non sapeva bene se scendere, se rimanere. Vabbè, quella è un'altra scena comica, insomma. non è colpa nemmeno di Sainz quella. Allora, io invece inizierei a parlare di un po' di argomenti che sono venuti fuori in settimana. Partirei invece che da Ferrari, partirei da Mercedes. Perché? Perché la Mercedes sembra aver in qualche modo risolto i problemi di porpoising e tutti si aspettano una Mercedes in lotta con i primi. Ora Toto Wolff invece ha detto: no ragazzi, abbiamo troppo drag, la macchina è lenta. Ecco, anche in ottica direttiva FIA, che poi entrerà in vigore da Spa, quindi da dopo la pausa estiva, come ti aspetti la Mercedes alle Castellette?
Ma dunque, sicuramente migliore del solito, in qualche modo anche gli altri si stanno un po' adattando, sì, alla normativa, per cui stanno cominciando già a prendere le prime misure, probabilmente,
sì. Sì.
E la Mercedes di contro sta un tantino migliorando. Certo, siamo sempre nell'ambito del quinto posto, diciamo quarto posto, quinto posto, siamo su quel livello lì ancora, però molto più vicini rispetto a prima come distacchi di tempi.
Fermo restando che poi voglio dire, Lewis Hamilton qualche podio l'ha fatto, Russell anche, poi Russell ha avuto una serie di top 5 impressionanti a partire da inizio campionato, quindi comunque sì, è vero, la macchina è più lenta, ma questo fa in modo anche che sia implicitamente più affidabile, no?
Certo.
E quindi vuol dire che la Mercedes, tutto sommato, se riesce a sistemare quei problemini che ha, forse un po' carente dal punto di vista motoristico e aerodinamico,
sì,
che poi sono due fattori principali, se vogliamo, no? Però chissà che per il prossimo anno, questa non la vedo difficile, ma per il prossimo anno non sia veramente lì a lottare per il campionato. Campionato che ha ripreso vita dopo la vittoria di Leclerc in Austria, e Ferrari che porta aggiornamenti importanti anche per il Gran Premio di Francia. Io ho visto un'ala che sembrava avere qualche caratteristica nuova.
Sì, esattamente. È un qualcosa che dovrebbe far riguadagnare dei chilometri l'ora, soprattutto in rettilineo.
Ecco, però se non ho letto male, porteranno qualcosa di interessante anche sul fondo. Forse, non so se in previsione della direttiva FIA, sappiamo benissimo che le macchine di quest'anno hanno la stragrande maggioranza del carico che deriva dal fondo, quindi lavorare sul fondo significa probabilmente andare a lavorare sulla parte, anzi senza il probabilmente, sulla parte più critica dal punto di vista aerodinamico.
Sì. Beh, qualcosa è stato fatto anche sull'entrata dell'aria verso il tubo Venturi, diciamo, che sta sotto la vettura.
Sì.
E sono stati cambiati dei profili verticali, non voglio chiamarli bergeboard, anche se lo sembrerebbero. Nonostante tutto, diciamo, si esce dalla finestra e si entra dalla porta,
sì.
O viceversa.
Beh, allora è ovvio che poi i team, gli ingegneri che fanno parte dei team, cercano sempre le aree grigie del regolamento e andare a cercare di recuperare quello che la FIA toglie in termini di regolamento, no? Per cui un po' tutti stanno facendo questo, e poi magari c'è chi arriva prima, chi arriva dopo, chi copia, chi cerca
di
anche perché abbiamo visto Mercedes che sta andando nella direzione Ferrari come sviluppo. E segno che Ferrari sta facendo un buon lavoro, no?
Esatto, quindi sicuramente è un buon riferimento.
Eh sì. Ferrari, che tra l'altro ha dichiarato di avere qualche problemino dal punto di vista della partenza, quindi sembrerebbe che il launch control, comunque la procedura di partenza per Ferrari, non sia perfetta. E questo è un problema soprattutto perché magari in qualifica puoi fare anche la pole, però se in partenza perdi uno, due o più posizioni, poi ti trovi a dover cambiare tutta la strategia di gara, no?
Sì, questo.
È in ottica campionato, dove devi essere perfetto in tutto, è sicuramente. La cosa buona è che hanno individuato il problema, e quindi vuol dire che
stanno cercando già di risolverlo.
Ecco, e sempre in ottica poi budget cap, perché poi ogni modifica, ogni cambiamento, ogni miglioramento comporta dei soldi. E qui torniamo alla famosa domanda: sì, ma sto budget cap come lo controllano?
Ma allora c'è o non c'è?
C'è
realmente?
No, più che c'è o non c'è, secondo me è come lo controllano. Ora,
certo,
se è vero quello che ho sentito dire da Roberto Kinchero in una delle sue live nelle scorse settimane, il controllo ha qualcosa di incredibile, perché poi sembrerebbe, e uso il condizionale, che i team vadano a presentare a fine marzo dell'anno successivo, cioè qui in questo caso del 2023, un consuntivo, un calcolo su quello che è stato il loro regime di spese in ambito budget cap.
Che è una...
Quindi a posteriori. Ora mi chiedo come poi, ok, la FIA dice bene, tu hai sforato, ma se sforano tutti che fai? Li penalizzi tutti?
Anche perché saperlo poi dopo diventa un po' un problema.
Diventa un grosso problema, che fai? Non voglio ripetere quello che abbiamo già detto in altre puntate, ma a questo punto si possono mettere tutti quanti d'accordo, sforano tutti, che fai? Squalifichi 10 squadre?
Esatto, diventa un problema un po' difficile da individuare.
Comunque, tornando al discorso che stavamo facendo, il problema sulla partenza Ferrari c'è, perché è stato dichiarato, e questo è un handicap, anche perché poi se non parti più primo e devi recuperare, devi adattarti a fare la strategia. Questo significa che, visto che in Ferrari mi sembra aver capito che non sono proprio dei fulmini di guerra, è un fatto di strategia,
diciamo che qualche problemino c'è stato,
o quantomeno se vai a fare un computo totale degli errori che sono stati fatti, probabilmente l'ago della bilancia pende un pochino più dalla Ferrari da questo punto di vista, mettiamola così. Poi ci sono le situazioni dove sì, mi rendo conto che è difficile prendere una decisione nell'arco di 5 secondi o forse meno, e tutti possono sbagliare, però comunque il conteggio degli errori può, il conteggio degli errori in questo caso penalizza la Ferrari. Ok, bene, allora a questo punto io direi di iniziare con il contributo di Marzio Moretti. Ripeto, Marzio è un pilota assolutamente esperto, e vi consiglio di non perdervi l'intervista, perché ha detto delle cose molto molto interessanti, soprattutto per quello riguarda la visione del pilota della gara. Quindi andiamo a sentire Marzio Moretti e ci ritroviamo dopo per i commenti.
A più tardi.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Amici di Full Gas, è con enorme piacere che do il bentornato a un giovane pilota, giovane ma in realtà con grandi successi alle spalle, e sto parlando di Marzio Moretti. Ciao Marzio, bentornato.
Ciao, grazie mille.
Bentornato. Allora, ti abbiamo visto questo weekend anche nella veste di commentatore, una veste innovativa per te. Com'è stata l'esperienza?
Molto divertente, devo dire. Guido Schittone, mio caro amico ormai, perché ci siamo conosciuti con lui che commentava la carriera Capitalia, un campionato dove ho competito appunto per 2 anni, mi ha detto: dai Marzio, vienimi assieme a me a commentare il GC italiano questa domenica. Allora ho detto: ero libero, ero a casa, non avevo gare o esami universitari. Allora ho detto: va bene, dai, faccio un salto. È stato molto divertente, un'esperienza nuova di sicuro, ma in futuro magari ripeterò anche, perché davvero è stato molto interessante.
Sì, sì, infatti abbiamo visto estremamente, cioè ti ho sentito estremamente a tuo agio, quindi insomma complimenti.
Grazie.
Tu prima di tutto sei un pilota certo, impegnato quest'anno nel Lamborghini Super Trofeo. Ecco, si avvicina la data di Spa, sei in partenza, con che aspettative?
Ah, partiamo settimana prossima. Noi corriamo lo stesso weekend del 24 ore di Spa, una gara estremamente importante, forse questo è uno dei pregi più grossi del Lamborghini Super Trofeo, oltre ovviamente al livello e al quanto è formativo, permette di dare molta visibilità ai propri piloti, a quelli che sono i team e a tutto il circus del GT World Challenge europeo. Partiamo per Spa, le aspettative sicuramente sono buone, perché è una pista che io ho imparato solamente quest'anno per la prima volta, però mi sono trovato subito bene, ho avuto molto feeling. Vediamo probabilmente in qualifica, in gara, come sarà il confronto con i piloti in condizioni appunto di gara. Però appunto io sono abbastanza fiducioso, la squadra sta lavorando bene. Quest'anno alla fine l'unica cosa che ci ha un po' ostacolato sono stati dei problemi, che più che problemi tecnici, diciamo così, sono stati delle sfortune, quale può essere la foratura di un pneumatico oppure il guasto a una componente che era stata montata da nuova. Quindi davvero sono consapevole che se non si ripresentano tali problemi possiamo benissimo lottare per posizioni da podio o forse anche qualcosa di più, ecco.
Ottimo, questo è un campionato composto da 6 gare, si è partiti a Imola ad aprile, si concluderà a Portimão a inizio novembre, ed è un campionato a livello europeo, vero?
Sì, esatto, noi corriamo in tutta Europa, nelle principali piste, appunto hai citato Imola, Portimão, in mezzo appunto abbiamo anche il Paul Ricard, Misano, adesso Spa e poi Barcellona, prima appunto di finire in Portogallo. Sono piste molto importanti e un motivo per cui ho deciso di passare dalla Carrera Capitalia a questo campionato era appunto di vedere e conoscere alcuni tracciati, appunto Spa, Barcellona e Portimão, dove non avevo mai corso e sono però molto importanti se voglio continuare a correre a livello europeo e poi più in alto.
Certo, ecco, parlavi prima del Carrera Cup, dal punto di vista del pilota che differenze principali hai notato rispetto alla Porsche?
Ah, differenze sono tante come pilota, perché si passa da un campionato sprint con gare di mezz'ora a un campionato endurance, perché sì, le gare sono di soli 50 minuti e in guida per gara si fanno circa 25 minuti, perché poi c'è il cambio pilota, però la gestione è completamente diversa, perché la macchina deve fare 50 minuti, quindi bisogna gestire pneumatici, bisogna gestire la vettura, bisogna dare un mezzo intero e senza danni al proprio compagno di squadra e sperare che lui abbia la stessa considerazione nei propri confronti per darti un mezzo intero e funzionante. Quindi davvero lì un grosso cambiamento. Però quello che non è cambiato è la competitività del campionato, perché il livello è molto alto in entrambi e io dopo 2 anni di carriera Capitalia, già alla prima gara ero estremamente veloce con una macchina che ho guidato davvero poco, perché ho fatto solamente una giornata di test prima di andare a Imola ed eravamo già in seconda e terza posizione. Io, prima prove libera, avevo fatto appunto il primo tempo con una macchina quasi sconosciuta, quindi davvero questo è un gestamento al livello e la preparazione che dà ai piloti la carriera capitalia. Quando poi si va su una sfera europea, comunque si è competitivi se si è competitivi nel carriera capitalia.
Certo, certo. Poi il Carrera Cup è comunque un campionato di altissimo livello, lo testimoniano comunque i nomi che partecipano, ed è probabilmente anche un ottimo trampolino di lancio, no? da tanta visibilità verso certo. Anche altre serie. Ecco, a proposito di GT in generale, vorrei parlare un attimo del WEC con te, perché si prospetta, secondo me, uno scenario interessante, quello del prossimo anno, dove ci saranno tantissimi nuovi costruttori che parteciperanno. Sta arrivando Ferrari, arriverà BMW, Cadillac, tanti altri. Però, non so se sei d'accordo con me, probabilmente serve fare un po' di chiarezza su quello che concerne il BOP, perché un po' tutti i team si lamentano e voglio dire, secondo te c'è qualcosa da affrontare da questo punto di vista?
Allora, innanzitutto dico che sono molto felice dell'arrivo di questi nuovi costruttori nelle nuove categorie, perché da pilota vuol dire che si aprono più sedili, nuovi sedili competitivi, certo, per piloti pro come io sono, quindi vuol dire che c'è appunto questa apertura e maggior possibilità di trovare qualche guida appunto per le prossime stagioni. E per quanto riguarda BOP è una questione infinita che va avanti da anni, perché alla fine è un sistema imperfetto in origine, perché il principio del BOP è qualcosa che va contro il principio di motorsport, però è una necessità che è venuta a svilupparsi negli anni, secondo me, perché quando le squadre, ma soprattutto i costruttori, avevano grossi problemi con le spese che dovevano fare per restare competitivi nei campionati, i numeri stavano cominciando a calare, il BOP è stata un'ottima idea per riuscire a permettere a costruttori che magari avevano meno disponibilità, meno interesse nel continuare a spendere, di comunque essere a livello e di poter vincere le gare. Sì, la cosa io la ritengo ingiusta, comunque, perché se non fatto bene, e il problema è appunto questo, realizzare un BOP di buona, un BOP di buon livello, che dia un giusto confronto tra le vetture in termini di tempo. Se il BOP non è fatto bene, però hai che magari un costruttore che ha realizzato addirittura una vettura nuova si trova meno competitivo della scorsa stagione, che era una vettura che aveva fatto mai 6 anni di competizioni come progetto. Quindi io penso che sia sempre più importante che mai, realizzare un buon BOP fatto molto molto bene, e che alla fine in una stagione non dia particolari vantaggi o svantaggi. Ovviamente sarebbe impossibile sperare che venga rimosso, perché certo, appunto certo, secondo me nel GT soprattutto c'è ed è qui per restare.
Chiaro.
È qualcosa che permette un certo livello di competitività a tutte le macchine e permette appunto a costruttori di restare in campionato, restare e permettere al motorsport di andare avanti, altrimenti in condizioni non potrebbe fare, ecco.
È chiaro, è chiaro. Ecco, essendo un pilota, tu ti interessi di motorsport a 360 gradi e anche di Formula 1 posso facilmente immaginare.
Certo.
Volevo chiedere la tua opinione su qualche, diciamo, situazione che si sta creando, per esempio sul discorso della direttiva FIA, che dovrebbe andare a mitigare un po' il problema del porpoising, però di fatto, e correggimi se sbaglio, di fatto favorisce un solo team, cioè Mercedes, e non è un po' uno squilibrio dal punto di vista politico questo che si è creato?
Allora, certamente lì sono questioni molto complicate, perché Mercedes sicuramente è una grande squadra, nel senso di dimensioni, nel senso di spese economiche e di budget, è uno dei top 3 appunto, solo che questa stagione sembra faticare rispetto alla squadra con cui compete a livello di budget, e ovviamente se c'è malcontento non piace questo, perché può sempre portare a dei rischi magari di uscita dal campionato, di riduzione di budget e di spesa. Quindi la FIA, diciamo, è un po' costretta ad agire in questa direzione, perché alla fine loro devono fare sì i loro interessi del motorsport, della Formula 1, però anche gli interessi di quello che è il campionato inteso come tale, inteso come scontro tra costruttori e tra monoposto di varie squadre che competono. Io direi che sì, è preferibile che non avvengano queste cose, perché risulta essere di parte. Ovviamente da qui partirà una grossa diatriba, dove succederà da un lato che una squadra poi dirà: ma guarda, gli hai dato questo trattamento, gli hai aiutato in questo modo, allora adesso aiuti anche noi quando abbiamo questo problema.
Certo.
È sicuro che qualcosa succederà e da qui si scatenerà qualcosa, però diciamo che a meno che non si dimostri un risultato esagerato, cioè dalle prossime gare con questa nuova direttiva che la Mercedes all'improvviso sia a competere per la vittoria di gare, cosa che quest'anno non è quasi mai riuscita a fare, io non penso che ci siano troppi risvolti in questo senso sportivo. E invece nel senso della politica della Formula 1 potrà essere usata come fish di scambio sicuramente tra appunto FIA e tra le squadre, ecco.
Certo, ecco, tu accennavi al fatto Mercedes è ovviamente in difficoltà tecnica, sembra comunque aver sbagliato la macchina e quindi la lotta è più tra Red Bull e Ferrari. Ecco, in questo momento magari Red Bull un po' davanti, ma ce la farà secondo te Ferrari con gli aggiornamenti? Vedi una Ferrari in grado di colmare il gap tecnico che c'è in questo momento?
Secondo me Ferrari a livello tecnico ma lo era anche all'inizio della stagione, un attimo indietro. Il progetto Red Bull è un attimo più veloce, più completo a 360 gradi. All'inizio stagione però era sembrato superare la Ferrari solo perché Red Bull aveva dei grossi problemi nel film della tecnica, che però essendo legati a pochi problemi chiari e ben definiti, loro sono riusciti a risolvere questi problemi e allora l'affidabilità loro è migliorata improvvisamente di colpo. Ferrari invece è un po' il contrario, loro i problemi di affidabilità non sono concentrati su certi aspetti, sono varie cose che succedono, che potrebbero succedere, quando è così è la solita faccenda che allora dici: ah, si è rotto questa una gara, quello un'altra gara. I veri problemi di affidabilità sono questi. Se il progetto sicuramente è competitivo, perché finora sono appunto assieme a Red Bull gli unici veramente capaci e degni di vincere delle gare, non c'ho, però sicuramente io sono sicuro che loro sono competitivi. Se noi facessimo campionati a gara singola, Ferrari e Red Bull se la giocherebbero ogni gara che facessimo. Però appunto in ottica di campionato devono risolvere problemi di affidabilità e devono continuare a sviluppare una macchina. La macchina che l'anno scorso Red Bull sì ci ha lavorato, ma sicuramente non tanto quanto Ferrari, perché Red Bull lottava per un campionato del mondo e è riuscito a portare a casa. Noi abbiamo visto Mercedes lottando per un campionato del mondo che poi hanno anche perso per quello piloti, ecco.
Certo.
Però lottando, facendo questa lotta, non sono riusciti a sviluppare bene l'auto 2022. Red Bull ha fatto una cosa incredibile, ha portato avanti lo sviluppo dell'auto 2021 e allo stesso tempo facendo un'auto capace di lottare per il mondiale 2022. Quindi sicuramente hanno messo la barra molto molto in alto per tutti gli altri competitor e qua adesso sta a Ferrari di alzare il loro livello ancora di più e continuare nella direzione buona che hanno preso da inizio stagione.
Certo, certo. Prima di lasciarti un'ultima domanda, ecco, tu frequentando ovviamente tantissimo gli autodromi guardi anche le formule minori, parlo della Formula Regional, parlo anche della Formula 4, ma hai intravisto qualche talento puro nelle formule minori, qualcuno che tra qualche anno potremmo ritrovarci in Formula 1, chissà, magari a competere anche per il titolo?
Io l'unica persona in questo momento non ha il fatto che non abbia il sedile in Formula 1 mi rattrista è Oscar Piastri, che io vedo e desidero, spero che in Formula 1, ma per il semplice fatto che è un ragazzo, un'ottima persona, io ho avuto modo di correre 5 carte, estremamente tranquillo, serio, professionale, pacato. E sarebbe la dimostrazione che si può arrivare in Formula 1 anche senza i camion, perché ormai non parliamo più di valigie di soldi, ma sono camion di soldi che servono. Lui ovviamente dovrebbe farlo col supporto di squadre, di programmi come appunto è stato Renault e ha fatto, ma sarebbe la dimostrazione che un pilota con talento, dedizione, duro lavoro riesce comunque ad arrivare in Formula 1, quindi lui è una persona che spero davvero. Per il resto invece, parlando di formule minori, io prendo sempre con le pinze i risultati che vedo, perché essendo stato anch'io pilota di Formula 4 sono a corrente di alcune dinamiche che ci sono in quei campionati e alcuni team hanno una superiorità notevole rispetto ad altri, soprattutto per il fatto che essendo a livelli di budget più elevati possono fare più campionati, raccogliere più dati e mettere la macchina in modo appunto migliore come setup per dare una performance superiore ai loro piloti. Quindi io nelle formule minori, fino a quando non si va in Formula 3 dove si ha accesso limitato ai test e si vedono veramente lì secondo me i piloti che possono fare la differenza, quelli possono essere, fino ad allora lì allora la disponibilità economica permette di fare così tanti chilometri in più da mascherare quelle possono essere le lacune di certi concorrenti.
Certo. Certo. Marzio, io ti ringrazio veramente tantissimo. Ovviamente noi ti seguiremo anche se da casa per la gara di Spa. Ovviamente
certo,
faremo il tifo per te, anzi in bocca al lupo per tutto, e poi magari in futuro mi permetterò di disturbarti di nuovo per rubarti qualche opinione.
È sempre un piacere. Grazie mille, un saluto a tutti.
Grazie, ciao. Ecco, allora, Marzio ha toccato una serie di punti che secondo me sono interessantissimi, a cominciare per esempio da quello del BOP, no? Che per chi segue solo la Formula 1 può sembrare un concetto astratto, nel senso che cos'è? Ed è un acronimo che sta per Balance of Performance, e nasce fondamentalmente nel mondo GT, viene applicato nel mondo GT. Perché? Perché nel mondo GT ci sono macchine di diversa tipologia, completamente differenti tra di loro, a parte il costruttore, che noi abbiamo Ferrari, Audi, Porsche, Mercedes e via dicendo, però con caratteristiche notevolmente differenti.
Molto differenti, sì.
Basti pensare che ad esempio c'è la Ferrari 488, che è fondamentalmente un biturbo, e poi c'è la Lamborghini e la Huracan, che è aspirata, quindi già sì. Sono quello... E poi con pesi differenti, perché una 488 che pesa 1400 e rotti chili contro i 1215 della Porsche, ecco, già quello può dare anche adito, no? Comunque dire, vabbè, ma come fanno a competere all'interno dello stesso campionato? Bene, c'è il Balance of Performance, e la FIA fondamentalmente pensa a livellare le prestazioni, per esempio limitando la pressione del turbo, o aggiungendo zavorra, o introducendo altre misure tecniche che hanno lo scopo di livellare. Poi da qui nascono una serie di chiamiamoli giochi di potere,
sì.
Perché magari c'è il team che si nasconde un pochino di più, quello che si nasconde un pochino di meno, e in alcuni casi il BOP viene adattato, e poi lasciatemi dire, è anche un po' un gioco politico.
Beh,
quello
sì,
che
sì,
gira intorno.
Può servire anche a quello.
Esatto. E siccome è noto che sia nell'italiano Gran Turismo, sia nel European Le Mans Series, sia nel WEC, ci sono praticamente tutti i team che si lamentano del BOP, e a turno sembra favorire qualcuno, l'altro anno sembrava favorire più Ferrari, quest'anno un pochino più Porsche, poi adesso la cosa sembra cambiata, poi Le Mans sappiamo benissimo che ha un suo BOP separato, la 24 ore di Le Mans, ecco, e poi c'è Roberto Lacorte, che la settimana scorsa ci ha raccontato invece di come il BOP venga gestito in maniera esemplare nell'INSA. E motivo per cui dico, ma perché non copiare? Quando vedi qualcuno che fa le cose meglio di te,
e infatti,
perché non copiare?
Infatti. Specialmente nel momento in cui l'anno prossimo nel WEC entreranno molti altri marchi,
sì,
e quindi
sì.
Bisognerà mettersi nelle condizioni di poterli far disputare le gare tutti allo stesso modo.
Certo. E Marzio poi toccava anche il problema dell'affidabilità a Ferrari. Adesso in Francia vedremo una Ferrari con delle branchie, delle feritoie che sono allargate e ampliate come spazio, proprio sì, come spazio per dissipare il calore, con temperature, quelle della Francia, che saranno elevatissime. E ecco, mi chiedo, secondo te dovremmo aspettarci un altro botto stile Austria per le Ferrari?
Speriamo di no.
Soprattutto per quella di Sainz, che tra l'altro molto probabilmente partirà con penalità.
Sì, sì.
Vediamo cosa succederà.
Speriamo
però
di no. Certo, è uno dei cruci principali della Ferrari in questo momento, è quello.
Poi dissipare il calore.
Dissipare il calore è forse sì, il peggior incubo di qualsiasi aerodinamico.
Sì, anche perché la coperta è corta.
È
no?
corta. È
per
corta.
Cui levi da una parte e togli dall'altra, e a quel punto poi devi dire, va bene, ok, dove tolgo per guadagnare magari grado in meno di temperatura. Va bene, comunque insomma vedremo cosa succederà. Tra l'altro mi sono dimenticato all'inizio, volevo fare gli auguri a Giovanna Amati, perché lo scorso 20 luglio è stato il compleanno. E tra l'altro Giovanna Amati è l'unica pilota donna che l'ultima donna a competere in Formula 1. Sì, c'è stata anche Susie Wolff recentemente, ma da quello che mi risulta ha preso parte soltanto a sessioni di libere.
Test, sì.
No, credo
test,
anche a qualche FP1.
Libere, sì.
Sì. Mentre invece Giovanna Amati ha corso in weekend di gara, quindi insomma è stata in ordine cronologico l'ultima ad aver corso in Formula 1. Quindi auguri Giovanna, anche se un po' in ritardo, ma insomma auguri, auguri lo stesso, speriamo che siano graditi. Allora, per quanto riguarda la Formula 1 ho sentito anche altri argomenti, nel senso che sappiamo benissimo che la direttiva FIA atta a mitigare il problema porpoising, sì, questo è lo scopo, no?
Sì.
Sarà attuata, sarà messa in atto da Spa, quindi dopo la pausa estiva, e questa direttiva fondamentalmente proibirà, una delle cose che farà è proibirà l'utilizzo del fondo piatto flessibile per non mi viene nessun altro termine per permettere alla Mercedes di recuperare il gap,
di poter
non mi viene. Allora, cioè, il discorso in realtà è più complesso, perché sono discorsi legati alla sicurezza, sì, e fondamentalmente sì, è uno scarica barile, perché poi la Mercedes se ne è uscita motivandolo dal punto di vista di sicurezza, ok, bene, ma se succede poi un incidente come si comporta la FIA?
E dicendo tra l'altro no, ma non ci porterà grossi vantaggi.
Sì, sì. Però Toto Wolff ha detto, beh, ma sai, con questa direttiva gli altri team,
esatto,
qualche team potrebbe perdere anche 3 decimi.
Esatto, infatti non porta vantaggi a loro, ma passa agli altri.
Oh, lasciatemi dire che 3 decimi in questo momento non sono abbastanza la Mercedes per recuperare il gap.
No,
però
sarebbero meno disonorevoli rispetto, esatto, al minuto.
Esatto. Oh, come diceva Roberto Lacorte la scorsa settimana, ragazzi, ci può stare che un team sbaglia squadra. Alla Ferrari è successo per quanti anni?
Per tanti.
Red Bull anche, quanti anni è stata? Sì, no? Sì, per sì, cui sì, è successo a Mercedes? Vabbè, pazienza.
Sta succedendo a McLaren, è successo a qualsiasi delle squadre che,
pazienza,
sono in Formula 1.
Ma utilizzare, io adesso non voglio dire cose, però utilizzare degli escamotage per poi andare a recuperare politicamente il gap che si è creato, mi pare veramente una cosa antisportiva, ma probabilmente siamo
un po' fastidioso, effettivamente.
Siamo sempre ai soliti giochi di potere, dove la Ferrari in questi ultimi anni sembra aver perso un po' grip.
Sì, sì.
In pista aveva anche perso il grip, ma per altri motivi.
Sì.
Comunque. Tra l'altro ho visto Red Bull che ha cominciato ad accanirsi contro l'ala Mercedes, perché sembra essere un po' troppo flessibile, cosa che negli anni l'abbiamo visto è stata sempre vera, e Red Bull si è sempre accanita su Mercedes su questo. Quest'anno ha cominciato a farlo da qualche giorno.
Sì, sì, sì.
E mi chiedo, ecco, questa sia un'altra testimonianza del fatto che Mercedes potrebbe tornare ad essere competitiva ora che hanno risolto i problemi di porpoising.
Sì,
o
diciamo,
sembra che abbiano risolto i problemi
di porpoising. Un pezzettino da un lato, un pezzettino dall'altro.
Sì, sì, sì.
In qualche modo si cerca di ribilanciare una performance, anche in questo caso, in un modo un po' singolare, tutto sommato.
Ecco, un'altra cosa singolare è anche il metodo di misurazione della FIA, sì, rispetto, no, a questa flessibilità dell'ala, che viene fatta in maniera statica, cioè non viene fatto a macchina in movimento,
esatto,
ma viene fatta in macchina ferma, applicando della pressione sull'ala e misurando poi
quanto flette.
Esattamente. E anche qua, se vogliamo, il metodo è perfettibile, come quello di misurazione, no, dello sforamento del budget cap. Sembra tutto talmente troppo perfettibile.
Sì, 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 sì. Tante aree grigie che non vengono poi curate.
No, ma più che aree grigie, io parlerei, non so se ti uso un termine forte, ma di incuranza, perché fai?
Sì, sì, sì. Addirittura l'incuranza, è vero.
Prendiamo anche il metodo di misurazione della pressione delle gomme, che viene fatta con gomme a freddo.
A freddo.
Cioè, dai ragazzi, ma allora ci state prendendo in giro?
Quando si parla di temperature di gomme di 80-90 gradi, quindi è veramente fuori dalla misurazione normale di una gara normale.
Io non capisco. Vabbè, comunque, questi sono altri discorsi. Non so, però tre indizi fanno una prova, si diceva una volta.
Beh,
no?
Certo, si comincia un po' a dubitare.
C'è un'ipotesi abbastanza, secondo me, verosimile, che ci sia una certa dose di dolo dietro queste decisioni, perché non è possibile che siano dettate dal caso. Cioè, voglio dire, se anche la persona, tra virgolette, normale, no, lo spettatore medio,
riesce a individuare certi problemi,
e allora vuol dire che c'è qualcosa, sì, c'è qualcos'altro che a noi, sì, sfugge, sì, perché sappiamo benissimo che la Formula 1 non fa sapere niente di quello che non vuole fare sapere. però comunque non lo so, io almeno la penso così. Oh, molto bene, molto bene, molto bene. Dicevamo del Gran Premio di Francia che si presenta, secondo me, in un, come dire, con tanti punti interrogativi, perché il problema dell'affidabilità, che è tornato predominante, non riguarda solo la Ferrari, riguarda anche la Red Bull. E mentre invece ci sono team, chiamiamoli, non voglio chiamarli minori, diciamo team di retrovie, che sembrano aver ritrovato uno stato di forma egregio come la Haas.
Ad esempio la Haas.
Perché la Haas sta andando così forte?
Ma è una cosa molto strana, effettivamente. Sta dando dei risultati che nessuno si sarebbe mai aspettato. E primo fra tutti, forse, Gunther Steiner.
Ma allora, io ho letto qualcosa, qualche dichiarazione di Gunther Steiner, che ha semplicemente detto: ragazzi, guardate, non abbiamo introdotto aggiornamenti, abbiamo capito la macchina.
Che, diciamo, su una macchina che sembrerebbe molto convenzionale rispetto a quella che, sì, che sono le innovazioni che sono state portate ad esempio da Ferrari o da Mercedes, lascia un po' stupiti il fatto che ci sia voluto così tanto tempo. Ecco
Gunther Steiner è un volpone, sì, per cui sì. Sì, però io tendo a credergli, anche perché comunque la Haas non ha un problema di budget cap, no, nel senso non è che rischia di sforarlo,
assolutamente,
rischia di non avere i soldi per
portare avanti poi il resto, esatto, della stagione.
Cioè è il problema opposto, per cui tendo a credergli. Ecco, però di colpo anche Schumacher, allora Mick Schumacher secondo me ha fatto il classico rimbalzo di chi più giù di così non può andare.
Non può andare.
E sta rimbalzando, e ci ha messo una buona dose di gestione psicologica e mentale della gara, del weekend di gara, e forse anche il comportamento di Magnussen lo sta aiutando, perché comunque secondo me lì è successo, non è possibile che una settimana tu sei, come dire, perso nelle tue prestazioni di bassa classifica e la settimana dopo vai a punti e in Austria fai un garone come quello che ha fatto, un sorpasso su Hamilton bellissimo.
Sì, tra l'altro è stato veramente di un livello superiore rispetto al normale, quindi si è visto qualcosa che non si era visto prima.
Complimenti,
veramente complimenti, lascia senza parole.
Sì, ma sono contento, anche perché poi per lui ci sarebbe stato il problema di cominciare a pensare di o cambiare team o cambiare categoria.
Sì.
E non è...
Non è facile.
No, soprattutto quando ti chiami Schumacher.
Sì.
Che non è bello.
No.
Vai in qualche modo anche a ledere un'immagine legata a determinati ricordi che...
Poteva diventare molto più difficile.
Esattamente. Oh, molto bene. Allora, questa settimana c'è soltanto la Formula 1, ma la settimana prossima si riparte alla grande con anche altre gare, sì, tra cui la Formula E. Insomma, io vi invito sempre a visitare il nostro gruppo Telegram, raggiungetelo a Full Gas Racing su Telegram, poi troverete anche i link per andare a visitare il nostro calendario condiviso. Bene, allora Paolo, io inizierei a introdurre il tuo racconto di questa settimana.
Beh sì, parlavamo di Schumacher, quindi il Gran Premio di Francia è stato quello che ha consacrato definitivamente la grandezza di Schumacher, sì, all'interno della storia della Formula 1.
Sì, sì.
È quello che l'ha messo direttamente al fianco di Juan Manuel Fangio, prima che poi venisse anche raggiunto da Lewis Hamilton in seguito, però è stato lui il primo ad eguagliare quel record.
Ecco, poi tra l'altro è arrivato in una maniera abbastanza inaspettata,
decisamente,
durante quella gara.
Sì, c'è stato un po' da sudare.
Vabbè, ricordiamoci pure che Ferrari in quegli anni aveva probabilmente la macchina migliore, anzi sì, sicuramente la macchina migliore, aveva, sì, il pilota migliore e probabilmente aveva anche il team migliore.
Sì, era un dream team nel vero senso della parola, cioè sia la gestione, sia la tecnica, sia il pilota erano il massimo, sì, in quel momento. Sì.
Molto bene, allora io direi andiamocelo a sentire e ci ritroviamo dopo per i saluti.
A più tardi.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Riuscire a battere il record di Juan Manuel Fangio, vincitore di 5 titoli mondiali, è stata una delle imprese forse più difficili nell'intera storia della classe regina dell'automobilismo mondiale. Un primato che il grandissimo pilota argentino ha conservato per ben 45 anni senza che nessuno dei suoi successori, benché di altissimo livello, riuscisse a scalfirne il vero valore. Tutto questo sino alla stagione 2002, dove l'impresa del pentacampione del mondo viene eguagliata ad opera di uno dei più grandi interpreti della Formula 1 di tutti i tempi. Il pilota che, insieme a Lewis Hamilton, domina all'Olimpo di questa categoria con ben 7 titoli mondiali, 5 dei quali conquistati con la vettura che più di tutte rappresenta l'essenza del motorsport. Stiamo parlando di Michael Schumacher e della Ferrari. Ricordando a questo proposito proprio l'impresa che il pilota tedesco, il 21 luglio del 2002, ha portato a termine nel Gran Premio di Francia, conquistando per la quinta volta una corona iridata che in quella stagione gli ha permesso di eguagliare per primo il grande campione argentino scomparso nel 95. La stagione 2002 è la naturale prosecuzione di un ciclo di vittorie di un Dream Team, la Ferrari appunto, che oltre a Schumacher ha visto trionfare sin dal 99 un'intera squadra. Un team che vanta già al suo attivo 3 campionati del mondo costruttori, 99, 2000 e 2001, e 2 mondiali piloti consecutivi, conquistati nel 2000 e nel 2001 proprio dal tedesco. E che nel terzetto, Jean Todt, Michael Schumacher, Ross Brawn, ha trovato il perfetto mix necessario a porre il proprio sigillo nella storia della categoria. Un periodo d'oro, insomma, per il cavallino che con la forza di coesione instillata nel team da un uomo squadra, qual è il presidente Luca Cordero di Montezemolo, riesce a dominare incontrastato. Strumento principale di quella sinfonia di successi è la Ferrari F2002, la monoposto più vincente nell'intera storia della casa di Maranello, una vettura dalle prestazioni incredibili uscita dalla matita di Rory Byrne, uno dei massimi progettisti della Formula 1 moderna, già artefice dei successi in Benetton di Kaiser-Schumi. La F2002 è una monoposto tutto sommato semplice, molto aderente alle specifiche dell'epoca. Telaio in fibra di carbonio a nido d'ape, il poderoso V10 Ferrari 051 da 2.997 cm3 a spingerla verso il gradino più alto del podio, ed un duo di piloti perfettamente equilibrato, che oltre al 7 volte campione Schumacher, vede in pista Rubens Barrichello, pilota brasiliano di origini italiane, ottimo in gara e soprattutto leale verso il team e verso il compagno di squadra. L'assemblaggio perfetto per una fabbrica di vittorie che proprio nella collaborazione fra tutti i settori del gruppo trova il vero ed insuperabile punto di forza per quella stagione. Quella coordinazione di efficienza meccanica, gestione di squadra e guida in pista aveva effettivamente portato alla Ferrari risultati che in precedenza molto raramente si erano realizzati sulle piste del Mondiale di Formula 1. In una stagione 2002 che porta in scena un calendario di 17 gare, le rosse incassano infatti nei primi 10 Gran Premi 7 vittorie con Schumacher, di cui 3 in doppietta, e una con Barrichello, permettendo tra l'altro al campionissimo tedesco di raggiungere il podio in tutti i 17 Gran Premi di quell'anno, vincendo in ben 11 di essi e salendo sul gradino più basso soltanto in Malesia. Un dominio che mette una seria ipoteca sull'assegnazione del titolo, anche in quel mondiale come in quelli precedenti, dove soltanto Williams BMW e McLaren Mercedes avevano fino a quel momento potuto contrastare, per la verità con risultati modesti, l'avanzata trionfale del team modenese. David Coulthard con la McLaren e Ralf Schumacher, fratello di Michael, con la Williams, erano infatti gli unici 2 vincitori non ferraristi di quella prima parte del campionato. Un magro risultato servito solo ad interrompere la lunga sequenza di vittorie in rosso che vedeva sin dall'inizio i 2 piloti del cavallino saldamente in testa alla classifica. Ed ora si sarebbe arrivati alla gara di Magny-Cours, il Gran Premio di Francia, che con molta probabilità avrebbe decretato di nuovo l'iride per Michael Schumacher, vero dominatore di un periodo di corse automobilistiche che, a ragione, ancora oggi viene identificato come l'era Schumacher. Quel weekend francese potrebbe segnare un nuovo record nell'albo del tedesco, l'assegnazione del titolo con ben 6 gare di anticipo, uno dei pochi che ancora mancano nel ruolino di marcia del Kaiser dell'automobilismo mondiale di quell'epoca, ma soprattutto, come abbiamo già detto, potrebbe portarlo ad eguagliare l'incredibile risultato raggiunto da Juan Manuel Fangio ben 45 anni prima. raggiungendo il quinto titolo mondiale in carriera, un traguardo che lo condurrebbe alla leggenda affiancandolo al maestro argentino. È proprio a questo scopo che la Ferrari decide di perfezionare il suo missile rosso, la F2002, per poter dare il massimo delle possibilità di successo al suo grandissimo pilota. A Magny-Cours, infatti, inserisce importanti modifiche al retrotreno della vettura, integrando il punto di fissaggio dell'alettone posteriore con la struttura deformabile sopra il cambio e con la parte superiore del profilo estrattore, un accorgimento che conferisce ulteriore stabilità, favorendo la trazione di un mezzo già di per sé superiore. È così che si presenta in pista il venerdì delle prove libere, iniziando a raccogliere i primi dati con la macchina di Barrichello. E le modifiche sembrano poter migliorare ciò che già è perfetto. Il brasiliano chiude infatti in testa la prima sessione seguito dalla McLaren di David Coulthard, a meno di un decimo, e da un Michael Schumacher particolarmente defilato, in terza posizione. Il tedesco è uno stratega e non vuole scoprire i giochi del suo team prima della gara vera e propria. Nell'avvicinamento alle qualifiche del sabato, infatti anche nella seconda sessione del venerdì, resta in terza posizione, facendo trasparire qualche spiraglio per le McLaren Mercedes di Coulthard e Raikkonen, che sperano di poter ottenere un buon risultato contro lo strapotere di Schumi. Niente da fare, il Kaiser assesta il colpo già dalla sessione di libera in programma il sabato mattina, piazzandosi in prima posizione anche se di pochi centesimi, per la precisione 21 millesimi, sugli inseguitori anglo-tedeschi. Quel sabato è anche il teatro di un incidente particolarmente violento, ma per fortuna senza conseguenze, ai danni del pilota romano Giancarlo Fisichella, sulla Jordan. Sulla sua vettura c'è dell'alettone anteriore che si incastra sotto le ruote anteriori nella veloce curva Estoril. E Fisico perde il controllo dell'auto, sbattendo violentemente contro le barriere e rimanendo fortunatamente illeso. Solo in via precauzionale Sid Watkins, medico ufficiale della FIA, non gli dà il permesso di partecipare alla gara. Un prologo agitato, che oltretutto vede grande assente dalle prime posizioni in tutte e tre le sessioni di libere la Williams BMW, sia con Juan Pablo Montoya che con Ralf Schumacher. Un'assenza non del tutto prevedibile per il team inglese, che nelle precedenti prove del mondiale aveva mostrato buone possibilità di poter mantenere il ritmo dei primi, visto anche che qui in Francia ha portato modifiche aerodinamiche di raffreddamento sulla propria vettura, la FV24. Cambiamenti forse in grado di modificare, se non le sorti del campionato, almeno quelle della tornata francese di Magny-Cours. Ma ormai non c'è più tempo, e nel pomeriggio di sabato 22 luglio si inizia a fare sul serio. La qualifica del Gran Premio di Francia richiede il suo poleman, ed è nel segno della Ferrari di Schumacher e della Williams di Montoya che le monoposto iniziano a girare sul circuito. È ancora l'epoca in cui la sessione cronometrica non viene divisa come oggi in tre parti distinte, ma viene svolta in un'unica tornata da 60 minuti. In quell'ora di tempi validi per la griglia di partenza, i piloti qualificati dovranno rientrare con il loro tempo migliore nel 107% del tempo imposto dal poleman di giornata. Dei 22 partenti restano escluse solo le due Arrows, team che a seguito degli enormi problemi economici accumulati negli anni precedenti è sull'orlo del fallimento. La squadra non è addirittura in grado di partecipare al Gran Premio di Francia, a corto di carburante e pezzi di ricambio per le proprie vetture. E per evitare la penale di $250.000 prevista in caso di mancata partecipazione ad un Gran Premio da parte di una scuderia iscritta al Mondiale di Formula 1, impone ai propri piloti di rallentare nell'unico giro effettuato per non qualificarsi. Davanti invece lo scontro è ai massimi livelli. La rediviva Williams FV24 di Juan Pablo Montoya sembra in grado di poter controbattere allo strapotere della Ferrari F2002 di Michael Schumacher. E al termine di una sessione piuttosto combattuta, Montoya ottiene la quinta pole position consecutiva, battendo di pochi millesimi di secondo, per la precisione 23, Michael Schumacher. Al pilota tedesco vengono infatti annullati i tempi in due giri lanciati, per dei tagli nelle chicane, ma riesce ugualmente a precedere in griglia il compagno di squadra Barrichello, Raikkonen, Ralf Schumacher e Coulthard, piazzandosi in prima fila a fianco del colombiano. Tutto sommato un'ottima posizione che può fornirgli l'occasione di sopravanzare il rivale in partenza. La vittoria immediata di quel quinto mondiale per Schumacher si deciderà domenica 21 luglio, proprio lì a Magny-Cours, un successo che comunque, anche nel peggiore dei casi, non sarebbe sfuggito dalle mani di Schumi nella gara successiva. Ma la voglia di vittoria del tedesco lo domina, e lui non si accontenta, vuole vincere lì, ed ora, quella quinta corona iridata, e sa di poterlo fare oggi. La sua entrata nell'Olimpo della Formula 1 non può aspettare, e raggiungere la leggenda di Fangio, lì in alto, è una motivazione in più per fare suo quel Gran Premio. Per la Ferrari però in quella domenica c'è anche un problema. All'avvio del giro di formazione, la Ferrari di Barrichello rimane infatti ferma in griglia. La vettura del brasiliano ha avuto un problema e viene immediatamente spinta ai box. La sfortuna che da qualche gara perseguita il ferrarista ha colpito ancora. Rubens purtroppo è costretto al ritiro e Michael non avrà il compagno di squadra come scudiero a proteggergli le spalle, o perlomeno a mantenere la posizione come nel Gran Premio d'Austria di quell'anno. Ora il tedesco dovrà fare tutto da solo. Ma Schumacher, come sempre, sa contenere la pressione, non lascia che lo spegnimento dei semafori possa mettergli fretta e al via si accoda diligentemente al rivale colombiano. È certo delle possibilità del mezzo su cui si trova e sicuro che la Williams, soprattutto a causa dell'utilizzo di gomme inadatte, non potrà mantenere la testa per molto. E ben presto si accorge di avere ragione. In testa alla corsa, Montoya, in crisi con gli pneumatici già dopo i primi 20 giri, fatica a contenere il gruppo alle sue spalle, mantenendo però la prima posizione fino alla prima serie di pit stop. Un giro di cambi che inizia proprio con l'altro pilota Williams, Ralf Schumacher. Michael fa il suo pit al 26esimo giro, tornando in pista davanti a Montoya. È tranquillo e forse anche per questo si deconcentra. Rientrando in pista, oltrepassa la riga di delimitazione della corsia di accelerazione, incorrendo in una penalità. Dopo le soste di Raikkonen e Coulthard, Schumacher passa al comando, ma al 35esimo giro il pilota della Ferrari deve scontare un drive-thru, tornando in pista alle spalle di Montoya e Raikkonen. Forse a Schumi occorrerà aspettare, per gioire di quel quinto titolo, ancora un gran premio, quello di Germania, che la settimana successiva si sarebbe svolto ad Hockenheim. Ma è solo un pensiero che attraversa il suo box. Michael vuole quel titolo, adesso, e nonostante quella piccola difficoltà, continua a correre per vincere. E ancora una volta è nel giusto. Sembra infatti che quella linea di demarcazione tra la corsia di accelerazione in uscita dei box e la pista sia fonte di penalità anche per altri. Il primo tra loro è il fratello di Schumi, Ralf, che rientrato al 48esimo giro oltrepassa il limite e viene sanzionato come Michael. Ma ancora non basta. Raikkonen, salito in prima posizione, infila la corsia box al 49esimo passaggio, rientrando in pista dietro a Coulthard, ancora primo, ma davanti a Michael Schumacher e Montoya. Il pilota finlandese torna al primo posto al 54esimo giro, quando il compagno di squadra rientra per la seconda volta ai box, superando anch'egli la linea bianca in uscita dalla pit lane e venendo, per questo, penalizzato. La situazione proprio per questo sembra stabilizzarsi, con Raikkonen primo davanti a Michael Schumacher, Coulthard, Montoya, Ralf Schumacher e Button, con un ordine di arrivo in seguito al quale il campionato piloti sarebbe rimasto matematicamente aperto. Ma una gara automobilistica termina soltanto quando viene calata la bandiera a scacchi. E quella che sembrava una possibilità sfuggita al cavallino, all'improvviso si trasforma in un'opportunità da afferrare al volo. A quattro tornate dalla fine, infatti, sulla Toyota di McNish si rompe il motore, che sparge inevitabilmente una gran quantità d'olio sulla pista, rendendola scivolosa. Raikkonen, tra i primi a transitare in quella zona di pista, non se ne accorge e arriva lungo la frenata, sopravanzato da Michael Schumacher. E nel box Ferrari all'improvviso esplode la gioia. È fatta, il pilota tedesco prende il comando, controllando il rivale negli ultimi giri di gara, tagliando il traguardo in prima posizione. Kaiser Schumi ha fatto un'altra delle sue magie. Ha vinto in una gara che ormai sembrava compromessa, conquistando per sé e per la squadra che lo ha condotto tanto in alto il quinto titolo mondiale piloti in carriera, dopo sole 11 gare.
Quindi per Michael Schumacher ancora record, entra nella leggenda della Formula 1 con il suo quinto titolo iridato, con la vittoria numero 61, con la Ferrari che è la più forte di ogni tempo. Michael Schumacher, bandiera a scacchi, campione del mondo per la quinta volta e impazzito di gioia, guardate cosa combina. Michael Schumacher vince il suo quinto titolo iridato per la 12ª volta, il mondiale piloti a Proda Maranello.
Adesso è nella leggenda, accanto a Juan Manuel Fangio, 5 titoli mondiali vinti, gli ultimi 3 consecutivi. Un dominio, quello di Michael, che viene consacrato nel giorno più difficile, quando tutto sembrava ormai rinviato alla gara successiva, ad Hockenheim, in Germania. Per il suo diretto avversario in quel Gran Premio, David Coulthard, non resta che la terza posizione, davanti a Montoya, Ralf Schumacher e Button. Sul podio Schumi dichiara ai giornalisti che si affollano sotto la premiazione: «Grazie è una parola troppo piccola per esprimere la mia gratitudine a tutta la Ferrari. Abituato a vincere, difficile da vedere commosso, eppure anche Schumacher piange. Accade dopo l'arrivo di questa gara, lacrime di felicità che mostra sul suo volto quando si toglie il casco e abbraccia Jean Todt. Forse proprio in questo gesto si riassume il ricordo di una gara spettacolare ma apparentemente normale, che come poche altre ha delineato un passaggio netto dalla Formula 1 del passato a quella moderna, avvicinando il più grande campione del passato ai più grandi del presente, Schumacher ed Hamilton, i quali addirittura supereranno per altre 2 volte il loro grandissimo predecessore, vincendo 7 titoli mondiali a testa nei rispettivi cicli di dominio tecnico delle loro squadre. E proprio per questa sua valenza, quello di Francia del 2002, resta un gran premio da ricordare come una pietra miliare di questo sport. Una sfida che, al netto della tifoseria che accompagna la passione di ciascuno di noi, rappresenta ancora oggi uno dei più avvincenti episodi di gara dell'intera storia della Formula 1.
E come se ce li ricordiamo quei momenti,
Sì.
Li abbiamo vissuti insieme a Gianfranco Mazzoni, praticamente eravamo dentro la televisione.
Dentro la televisione.
Dentro la televisione. E con la speranza che poi, ecco, tornino. Magari, ecco, adesso sto per dire una cosa forse impopolare, però anche quel dominio lì, come tutti i domini, ma finché si tratta di Ferrari va bene, no?
Sì, però effettivamente avere più spettacolo non è male.
Anche perché poi a noi ci piacciono le sportellate in pista, le staccate all'ultimo metro, queste sono le cose che poi ci piace commentare, vedere. E soprattutto poi in un periodo, insomma, i domini non ci sono mai piaciuti, soprattutto quelli che durano veramente tanto. C'è stato c'è stato quello Mercedes, c'è stato quello Red Bull, poi sì, interviene la FIA che in qualche modo cambia regolamenti,
spariglia un po' le carte.
Ogni 5-6 anni deve fare un cambio regolamentare, perché poi c'è sempre chi li interpreta in maniera più vantaggiosa,
certo.
Poi ci sono state le meteore, ricordiamoci la Brown GP, però la Formula 1 è bella perché è variegata anche in questo, in questo contesto.
Sì.
Molto molto bene. Allora, noi ci apprestiamo a vivere il weekend di gara della Francia in un Paul Ricard che si annuncia torrido e soprattutto caldissimo anche dal punto di vista della competizione. Vediamo cosa succederà dal punto di vista Ferrari, se sarà riuscita a recuperare il gap, a chiudere questi ancora qualche chilometro che le separa da Red Bull sul rettilineo. Sarebbe veramente un gran bel vedere. Vedremo la Mercedes dove è arrivata, dove sarà, e vedremo Red Bull se in qualche modo recupererà anche quel piccolo gap che abbiamo visto in Austria, con un passo gara che è sembrato
leggermente
anomalo.
Sì, anomalo.
Lo definirei anomalo.
Sì, vero.
Benissimo ragazzi, allora la puntata numero 84 di Full Gas termina qui. Da Fabrizio Monaco
e da Paolo Senni,
arrivederci alla prossima settimana.
Ciao a tutti.